Dai,
Allora, buonasera. Vorrei illustrarvi nelle sue linee generali il pensiero politico di Rousseau, cercando di inquadrarlo anzitutto in una tematica che è molto presente nel Settecento e non è solo rousseauiana. Non a caso, e forse questo potrà stupirvi, io vorrei iniziare questo intervento leggendovi un paio di passi di Diderot che affrontano il problema della limitazione saggia e ragionevole dei bisogni, perché in una parte rilevante del pensiero settecentesco, l'incremento esasperato dei bisogni e delle ricchezze, quello che loro chiamano il lusso, è inevitabilmente foriero di diseguaglianza. È necessario quindi che una compagine sociale, la quale voglia strutturarsi secondo rapporti di non iniqui, debba saggiamente limitare, ragionevolmente limitare i bisogni. È un grande tema rousseauiano che in Rousseau si manifesta come regolamentazione da parte della volontà generale dell'estensione della proprietà privata e che è però presente in altri autori. Se per esempio prendiamo, come vi dicevo, Diderot, il supplemento al viaggio di Bougainville, che è di poco successivo agli scritti di Rousseau, è uno scritto probabilmente terminato nel 1772, Diderot scrive questo: io vedo che non appena alcune cause fisiche, come ad esempio la necessità di vincere l'ostilità del suolo, hanno tirato in gioco la sagacia dell'uomo, questo slancio lo trascina ben al di là dello scopo e, oltrepassato il limite del bisogno, si è trasportati nello sconfinato oceano delle fantasie, dal quale non ci si trae più fuori. Possa il felice Tahitiano, nel supplemento al viaggio di Bougainville, Diderot considera secondo una visione, illuministica la società, tahitiana, possa il felice Tahitiano fermarsi dov'è. In modo ancora più significativo, nella riflessione sul libro dell'uomo di Helvetius, datata probabilmente 73-75, troviamo queste considerazioni da parte di Diderot che riguardano lo stesso tema e nel quale egli afferma: l'uomo si è unito per lottare con più vantaggio contro il suo nemico costante, la natura, ma non si è accontentato di vincere, ha voluto trionfare, ha trovato la capanna più comoda della caverna e si è stabilito nella capanna. Molto bene, ma quale enorme distanza dalla capanna al palazzo. Sta meglio nel palazzo che nella capanna, ne dubito. Quanta pena si è dato per non aggiungere alla sua sorte altro che cose superflue, e complicare all'infinito l'opera della sua felicità. Poco sotto scrive: gli antichi legislatori hanno conosciuto soltanto lo stato selvaggio. Un legislatore moderno, più illuminato di essi, che fondasse una colonia in qualche angolo sconosciuto della terra, troverebbe forse tra lo stato selvaggio e il nostro meraviglioso stato civilizzato uno stato intermedio che ritarderebbe i progressi del figlio di Prometeo, che lo preserverebbe dall'avvoltoio e che fisserebbe l'uomo civilizzato fra l'infanzia del selvaggio e la nostra decrepitezza. Vedete quindi come il tema della limitazione dei bisogni, della limitazione dell'incremento della ricchezza ad una misura ragionevole che non conduca la società a disgregarsi in una congerie di interessi, alcuni dei quali sopravanzano e prevalgono sugli altri, è un tema presente in autori del pensiero settecentesco, in autori molto importanti come Diderot, e costituisce quindi un elemento assai importante di alcune parti del pensiero del Settecento. E vedremo come questi elementi siano altamente presenti in Rousseau e siano indispensabili, a mio parere, per comprendere il suo concetto di sovranità come esercizio della volontà generale. Rousseau non è un architetto o un ingegnere delle istituzioni politiche. Rousseau è un filosofo che pone al centro della sua riflessione il concetto di volontà generale. Per lui l'esercizio della sovranità generale, l'esercizio della sovranità è l'esercizio della volontà generale, per cui non si dà vero esercizio della sovranità se non si dà esercizio della volontà generale, della quale avremo modo di parlare. Il concetto di volontà generale, che è strettamente connesso al concetto di bene comune, è un concetto eminentemente filosofico e non può essere compreso nel suo contenuto se non in relazione all'esigenza che la comunità regolamenti la proprietà privata in modo tale da non creare iniquità e disparità troppo forti tra gli individui, da conservare sostanzialmente l'eguaglianza e la libertà originarie degli individui. Nel discorso sull'origine e i fondamenti dell'ineguaglianza tra gli uomini, scritto nel 1754 e pubblicato nel 1755, egli comincia col chiedersi cosa sia quello stato di natura di cui va parlando la tradizione giusnaturalistica, quella tradizione la quale ritiene che l'uomo debba, per sintetizzare, debba fondare un potere civile, debba fondare il potere dello Stato e lo Stato civile stesso per impedire quelle lacerazioni conflittuali che allo stato attuale o allo stato potenziale minacciano l'uomo nella sua condizione naturale. Vedremo che il concetto di stato di natura presenta alcuni elementi che meritano, in Rousseau, alcuni elementi che meritano di essere ben analizzati. Anzitutto Rousseau polemizza contro la tradizione giusnaturalistica che ha fino a quel momento rappresentato lo stato di natura secondo modalità che non sono altro che una indebita proiezione di caratteri propri della società civile e della società civile divisa in classi sullo stato di natura stesso, per cui ha deformato l'immagine dello stato di natura. Tutti, e si riferisce a tutti coloro che hanno parlato di uno stato di natura, parlando continuamente di bisogno, di cupidigia, di oppressione, di desideri e di orgoglio, hanno trasferito nello stato di natura idee che avevano attinto dalla società. Parlavano dell'uomo selvaggio e descrivevano l'uomo civile. Quindi lo stato di natura, così come è stato rappresentato fino a quel momento, secondo Rousseau, non è l'autentico stato di natura, non coglie l'autentica natura dell'uomo, non è altro che un'indebita proiezione dei conflitti, delle lacerazioni presenti nello stato civile sullo stato di natura. Vi è un problema che va subito affrontato. Rousseau afferma in modo esplicito che lo stato di natura di cui egli stesso parla e che presenta, a differenza degli autori precedenti, come uno stato di libertà e di uguaglianza, almeno finché gli uomini possono soddisfare i bisogni immediati senza stabilire legami sociali troppo estesi e troppo vincolanti, che questo stato di natura probabilmente non è mai esistito. E può suonare strano che un autore il quale polemizza contro la rappresentazione che fino a quel momento è stata data dello stato di natura e utilizza lo stato di natura per affermare che gli uomini nello stato di natura sono liberi ed eguali, affermi in modo chiarissimo, vi leggerò adesso quello che scrive Rousseau, che lo stato di natura probabilmente non è mai esistito. Il problema è come dobbiamo interpretare questa affermazione di Rousseau. Perché non è impresa da poco, scrive Rousseau nel discorso sull'origine e i fondamenti dell'ineguaglianza, perché non è impresa da poco distinguere gli elementi originari da ciò che vi è di artificiale nella natura attuale dell'uomo e conoscere a fondo uno stato di natura, che non esiste più, che forse non è esistito, che probabilmente non esisterà mai, ma del quale tuttavia è necessario avere nozioni giuste per poter valutare bene il nostro stato presente. Come dobbiamo interpretare allora lo stato di natura rousseauiano? Poco più avanti, lui stesso ci parla delle qualità che l'uomo ha ricevuto, che l'uomo possiede naturalmente per natura. Quelle qualità che la tua educazione e le tue abitudini, lui si rivolge all'uomo civilizzato, sono riuscite a corrompere ma non a distruggere. Lo stato di natura di cui parla Rousseau allora non sono altro che i caratteri originali della natura umana che costituiscono potenzialità ontologiche che in determinate circostanze politico-sociali possono garantire il formarsi di una volontà generale, cioè di una volontà realmente diretta al bene comune. Lo stato di natura non è una realtà data, lo stato di natura è il complesso di potenzialità determinate della natura umana che in determinate condizioni politico-sociali può garantire il realizzarsi di una comunità capace di diventare scaturigine reale di una volontà generale che lui intende come volontà diretta al bene comune. È questo, secondo me, l'unico modo sensato di interpretare lo stato di natura rousseauiano. È un rinvio alla natura umana, alle sue predisposizioni di fondo che possono manifestarsi in circostanze politico-sociali determinate e divenire, ripeto, in queste circostanze, concreto fondamento di una volontà generale. E la volontà generale è la volontà del vero bene, è la volontà del bene comune, del reale bene della comunità. Esaminando più a fondo quali siano due dei principi fondamentali che si possono rintracciare nella natura umana e a partire dal quale la ragione può articolare e sviluppare le sue considerazioni etico-sociali, Rousseau dice che a lui pare di scorgere anzitutto un principio nella natura umana, evidentemente, pare di scorgere nella natura umana, anzitutto un principio che ci spinge ardentemente al nostro benessere e alla conservazione di noi stessi, e l'altro che ci ispira un'istintiva ripugnanza verso la morte e la sofferenza di ogni essere sensibile, e principalmente dei nostri simili. Dagli incontri e dalle combinazioni che il nostro spirito è in grado di fare con questi due principi, senza che ci sia bisogno di far ricorso a quello della socievolezza, mi sembra discendano tutte le regole del diritto naturale, regole che la ragione in seguito costretta a basare su altre fondamenta, quando nei suoi successivi sviluppi sia riuscita a soffocare la natura. Quando la ragione, attraverso lo sviluppo civile, è obbligata, è fortemente sollecitata, no, non obbligata nel senso di una necessità irrevocabile, è fortemente sollecitata a articolare le sue argomentazioni sullo stato di fatto di una realtà divisa tra oppressi e oppressori, signori e servi, legata alla legge del più forte, che per Rousseau non è un diritto, allora la ragione deve distaccarsi da questi due principi. Evidentemente, se lo stato di natura non è una realtà esistente, in qualche misura gli uomini hanno sempre vissuto in una dimensione civile, la quale è accettabile e non comporta diseguaglianze intollerabili, fin tanto che si trova, e qui c'è una notevole somiglianza con quello che abbiamo letto in Diderot, fin tanto che ci si tiene in giusto equilibrio tra l'indolenza dello stato primitivo e la frenetica attività del nostro amor proprio. Quest'epoca, che adesso specificheremo meglio quali caratteri ha per Rousseau, un brano celebre, è uno stato intermedio, così come di stato intermedio parlava Diderot, parlerà pochi anni dopo Diderot, nelle riflessioni sul libro L'uomo di Helvetius. Più precisamente, per spiegare i caratteri di questo stato intermedio, che è già però uno stato in qualche misura socializzato, ma in cui lo sviluppo sociale è tale da non ledere in modo estremamente deleterio la uguaglianza e la libertà degli uomini, viene così descritto da Rousseau. Finché gli uomini si accontentarono delle loro rustiche capanne, finché si limitarono a cucirsi gli abiti di pelli con spine e legacci, adornarsi di piume o di conchiglie, a dipingersi il corpo di vari colori, a perfezionare o abbellire i loro archi e le loro frecce, a costruirsi con pietre acuminate le loro barche da pesca o qualche rudimentale strumento musicale, finché insomma si dedicarono soltanto a lavori che un uomo poteva eseguire da solo e ad arti che non richiedevano il concorso di parecchie mani, vissero liberi, sani, buoni e felici, per quanto stava nella loro natura, e continuarono a godere tra loro la dolcezza di rapporti indipendenti, cioè di rapporti che non ledevano sostanzialmente l'eguaglianza degli uomini, ma e la libertà degli uomini. Ma appena un uomo ebbe bisogno dell'aiuto di un altro, appena si accorse che era utile per un singolo avere provviste per due, l'eguaglianza disparve, subentrò la proprietà, il lavoro divenne necessario e le vaste foreste si tramutarono in ridenti campagne che bisognò irrigare col sudore umano e nelle quali si videro ben presto la schiavitù e la miseria germogliare e crescere insieme con le messi. Ciò che è rilevante di questo brano di Rousseau non è ovviamente la descrizione storica, la quale va intesa nel suo senso filosofico. Quello che è rilevante è che Rousseau, attraverso queste sue considerazioni, ci dica come uno sviluppo eccessivo della ricchezza, uno sviluppo eccessivo del bisogno, uno sviluppo eccessivo della stessa attività economica umana, porta non limitata, non saggiamente, razionalmente limitata, porta alla diseguaglianza. Il momento topico, da intendersi in senso logico-filosofico, non in senso strettamente storico, in cui si afferma pienamente la diseguaglianza è quando la società si sviluppa fino al punto in cui nasce la proprietà privata. Sicché quando nel contratto sociale Rousseau prospetterà una comunità capace di rispettare l'autentico interesse comune degli uomini associati, il problema che si porrà non potrà non essere quello della regolamentazione della proprietà privata, che Rousseau non rifiuta in toto, ma ritiene però che debba essere subordinata agli interessi comunitari e debba mantenersi entro limiti che non ledano la volontà generale e la possibilità per gli uomini di mantenersi liberi ed eguali in comunità, nella comunità sociale. In questo brano celebre, che se qualcuno di voi ha letto Rousseau probabilmente conoscerà, la proprietà privata è vista proprio come l'atto di fondazione della società civile, e non vuol dire perché prima della proprietà non esistano rapporti sociali, perché abbiamo visto che lo stato di natura, in realtà, lo dice lo stesso Rousseau, probabilmente non è mai esistito e non esisterà mai, ma significa semplicemente che la società è giunta a un livello tale che con l'istituzione della proprietà privata si pone la condizione perché l'ulteriore sviluppo sociale sia uno sviluppo della diseguaglianza, sia uno sviluppo della illibertà e non invece la conservazione, il mantenimento e la riproduzione di rapporti comunitari che ribadiscano costantemente, preservino costantemente, tentino di preservare costantemente l'uguaglianza e la libertà degli uomini. Questo brano è celeberrimo. Il primo, che dopo aver recintato un terreno, pensò di dire questo è mio e trovò altri tanto ingenui da credergli, fu il vero fondatore della società civile. Quanti crimini, conflitti, omicidi, quante miserie e quanti orrori avrebbe risparmiato al genere umano colui che, strappando i paletti o colmando il fossato, avesse gridato ai suoi simili: guardatevi dal dare ascolto a questo impostore, siete perduti se dimenticate che i frutti sono di tutti e la terra non è di nessuno. Ma è molto probabile che le cose fossero ormai arrivate, quello che dicevamo prima, fossero ormai arrivate a tal punto da non poter più continuare come prima. Infatti questa idea di proprietà, dipendendo da parecchie idee anteriori che non erano potute nascere se non gradualmente, non si formò tutta un tratto nello spirito umano. Fu necessario fare molti progressi, acquisire molta industriosità e molte conoscenze, trasmetterle ed accrescerle di età in età, prima di giungere a quest'ultimo termine dello stato di natura, cioè a un termine dello sviluppo sociale a partire dal quale l'ulteriore sviluppo non consente più il mantenimento dell'eguaglianza e della libertà, ma la loro il perpetuarsi, la loro distruzione, il perpetuarsi delle libertà e dell'oppressione. Il contratto sociale, nel quale Rousseau si pone il problema di far coesistere giustizia e utilità, si pone il problema di creare una comunità sociale che realmente garantisca la conservazione dell'eguaglianza e della libertà degli uomini, è uno scritto del 1762. In questo scritto egli polemizza nuovamente in apertura con la tradizione giusnaturalistica, facendo riferimento a Grozio, uno dei principali pensatori del contrattualismo giusnaturalistico, anche se qui c'è un dibattito per cui non tutti sono d'accordo su questo, ma per quello che interessa noi possiamo ritenerlo un giusnaturalista. Rousseau sostiene: Grozio nega che ogni potere umano sia stabilito in favore di coloro che sono governati. E come esempio cita la schiavitù. Generalmente, ed è questa la considerazione che a noi interessa di più, generalmente il suo modo di ragionare è di stabilire sempre il diritto sulla base dei fatti. E questo l'errore fondamentale imputato ai giusnaturalisti nella loro concezione, abbiamo visto, dello stato di natura. Ci si rappresenta la natura dell'uomo, o se vogliamo dire lo stato di natura, in un modo tale che si proiettano su di essi degli elementi che sono propri di una società civile che si è già divisa in classi, che si è già divisa in oppressi e in oppressori. Altrimenti si stabilisce il diritto in modo tale che il diritto incorpori la realtà di fatto e quindi nuovamente si strutturi e si modelli sulla realtà di una società divisa in classi, suddivisa tra oppressi e oppressori. Se prendiamo uno dei grandi autori del pensiero liberale, io ho portato dei libri, non posso adesso citare e leggere perché in effetti diventerebbe troppo lungo, se prendiamo Locke sostiene che già nello stato di natura esiste una legge naturale, che è una legge di ragione, che impone agli uomini di rispettarsi reciprocamente nella salute, nella libertà, nella vita e nella proprietà. Quindi la proprietà appare in Locke una, intende ovviamente la proprietà privata, appare in Locke come un diritto naturale, che la successiva istituzione di un potere civile, di un potere statale, deve salvaguardare. Il potere statale, secondo me, può sussistere finché ha il consenso dei cittadini. Dopodiché, qualora agisca in modo tale da ledere i fondamentali diritti naturali degli individui, tra cui vi è la proprietà privata, il potere politico, sia esecutivo che legislativo, può essere revocato, può essere manomesso, cioè ci si può ribellare contro uno Stato che non preserva i diritti naturali degli individui, tra cui c'è il diritto di proprietà privata. Ora, devo fare una piccola aggiunta. In Locke vi sono due passaggi. Il diritto nello stato di natura, cioè secondo la legge naturale, il diritto di proprietà si estende soltanto laddove un uomo può col suo lavoro produrre qualcosa. E a questo livello non è possibile estendere il diritto di proprietà in modo tale che i beni prodotti deperiscano. Cioè, se uno possiede più terra di quanta ne può lavorare e di quanti sono i frutti di cui può godere, il suo diritto di proprietà è illecito. Però Locke fa un passo in avanti e dice che con l'istituzione del denaro è possibile, attraverso lo scambio, cedere, se si ha più terra del dovuto, cedere i prodotti in cambio di denaro, e il denaro di per sé non è deperibile. E questo rende perfettamente legittimo il fatto che uno abbia più terra di quanta ne possa lavorare, di quanta ne possa godere. Questo è evidentemente quella che Marx chiamerebbe una interpolazione surrettizia dell'empirico, una legittimazione del dato di fatto, che porta di fatto Locke a giustificare come diritto non immediatamente naturale, ma derivante da uno sviluppo del diritto naturale, la proprietà privata capitalistica o protocapitalistica. E questo, a questo tipo di considerazioni, Rousseau oppone la sua durissima critica a una nozione di diritto che è stabilita sulla base del fatto, cioè sulla base delle modalità attuali, oppressive, classiste di darsi della società. In realtà, secondo Rousseau, vi sintetizzo perché sono parecchie le pagine in cui ne parla, una società che sia fondata sull'oppressione del più forte non è propriamente una società di diritto, perché il diritto dovrebbe avere come suo correlativo l'obbligatorietà morale del dovere, e per Rousseau il dovere è tale solo quando corrisponde all'esplicarsi della volontà generale, cioè al mantenimento dell'originaria condizione di eguaglianza e di libertà degli uomini. Per originaria condizione di eguaglianza e di libertà degli uomini, visto che uno stato di natura non è effettivamente esistito, dobbiamo intendere semplicemente, lo ripeto, la conservazione di quelle potenzialità ontologiche proprie della natura umana che consentono agli uomini di essere liberi ed eguali. Solo qualora questo venga garantito dal diritto, si può parlare effettivamente di diritto e non di legge del più forte, di predominio del più forte sul più debole, del più ricco sul più povero, di una classe di oppressori su una classe di oppressi. L'oppressore non pone scusatemi, l'oppresso non, col suo comportamento non risponde ad un dovere, risponde semplicemente a una necessità. Deve sottostare all'imperio del più forte. Nel suo processo ricostruttivo della società civile, una società che appunto garantisca le potenzialità ontologiche di cui dicevamo prima, potenzialità ontologica dell'uomo di essere capace in una comunità sociale adeguatamente costruita di esplicare una volontà generale, cioè di tendere a un vero bene comune. Nell'impostazione di questo problema, Rousseau formula un pensiero celebre. Il problema viene da lui formulato in questi termini. Anche qui, se avete letto Rousseau, probabilmente lo conoscerete già. Trovare una forma di associazione che con tutta la forza comune difenda e protegga le persone e i beni di ogni associato, e mediante la quale ciascuno, unendosi a tutti, obbedisca tuttavia soltanto a se stesso e resti non meno libero di prima. Si tratta appunto di preservare, ribadisco, le più alte potenzialità ontologiche della natura umana. La capacità dell'uomo, che nasce da predisposizioni che sono costitutive della sua natura, di vivere in una comunità armonica e non opprimente con gli altri uomini, sulla base di quelle che sono le sue facoltà originarie. La risposta che Rousseau dà è altrettanto celebre e, se qualcuno conosce Rousseau, saprà qual è la risposta che lui dà. Alla fine, per realizzare quello che ha appena posto come problema, come questione, per soddisfare alle condizioni che ha appena enunciato, secondo Rousseau è necessario questo: l'alienazione totale di ogni associato con tutti i suoi diritti in favore di tutta la comunità. In primo luogo, infatti, poiché ciascuno si dà tutto intero, la condizione è uguale per tutti, perché questa alienazione di tutti i propri diritti a favore di tutta la comunità è fatta da tutti. Ciascuno fa questo, non c'è qualcuno che lo fa e qualcuno che non lo fa, o qualcuno che, una volta realizzata l'associazione, si appropri poi del diritto, come vedremo, di cosa che per Rousseau non è ammissibile, del diritto di esercitare in proprio, o possiamo parlare anche di un gruppo di persone, la sovranità. Questa alienazione riguarda tutti. Tutti la fanno simmetricamente. E poiché, continua Rousseau, la condizione è uguale per tutti, nessuno ha interesse a renderla onerosa per gli altri. Chi si dà a tutti non si dà a nessuno, e siccome non vi è associato sul quale ciascuno non acquisti lo stesso diritto, che gli cede su se stesso, si guadagna l'equivalente di tutto ciò che si perde e maggior forza per conservare ciò che si ha. Dopo aver affermato questo, vi è una fondamentale sintesi compiuta dallo stesso Rousseau, in cui vediamo che il concetto di volontà generale diventa fondamentale. Se dunque si esclude dal patto sociale ciò che adesso non è essenziale, ci si accorgerà che si riduce ai seguenti termini. Questa è una sintesi di Rousseau ed è estremamente importante. Ciascuno di noi mette in comune la propria persona e ogni proprio potere sotto la suprema direzione della volontà generale. È un'affermazione assolutamente fondamentale per comprendere la natura filosofica e non da ingegnere istituzionale di Rousseau. Rousseau dice: ci si mette in comune, ma solo sotto l'imperio della volontà generale, e la volontà generale è solo quella che vuole il bene di tutti, che vuole realmente il bene comune. Quindi il contratto sociale non si stipula una volta sola, il contratto sociale si stipula ogni volta che la comunità è in grado di realizzare una volontà generale, ogni volta che la comunità è in grado di preservare la comunità dal dominio degli interessi particolaristici e di affermare la comunanza reale degli interessi di tutti. Quindi il contratto sociale avviene e deve avvenire costantemente, perché è solo quando ci si pone sotto quando la comunità è in grado di essere effettivamente retta dalla volontà generale e quindi di tendere realmente al bene comune, che il contratto sociale è valido, altrimenti è destituito di ogni valore. E noi, in quanto corpo politico, riceviamo ciascun membro come parte indivisibile del tutto. Bisogna anzitutto specificare, proprio rispetto al concetto di volontà generale, che Rousseau è attentissimo a distinguere, ed è una distinzione celebre, tra la volontà generale e la volontà di tutti. Non basta che l'assemblea di cittadini, ciascuno dei quali dispone di un voto, deliberi qualcosa. È necessario che ciò che l'assemblea di cittadini, ciascuno dotato di un voto, delibera, sia conforme al bene comune. Altrimenti il particolarismo della volontà continua ad agire. L'incapacità di realizzare il bene comune, cioè l'autentico interesse collettivo, continua a sussistere. Leggiamo Rousseau che in questo è estremamente chiaro. La volontà generale, ma solo la volontà generale, non ogni volontà sempre, la volontà generale in quanto concetto filosofico normativo, regolativo, è sempre retta e tende sempre all'utilità pubblica, ma non ne consegue che le deliberazioni del popolo abbiano sempre la stessa rettitudine. Tutti possono decidere di condannare a morte Socrate. Questo però resterà un errore e non corrisponderà al vero interesse della comunità. Si vuole sempre il suo bene, ma non sempre lo si vede. Non si corrompe mai il popolo, ma spesso lo si inganna. E soltanto allora esso sembra volere ciò che è male. Spesso c'è molta differenza tra la volontà di tutti e la volontà generale. Questa considera soltanto l'interesse comune, l'altra adimira l'interesse privato e non è che una somma di volontà particolari, ma togliete da queste stesse volontà il più e il meno che si annullano reciprocamente, resta come somma delle differenze la volontà generale. Secondo Rousseau, la volontà generale è minacciata soprattutto nel seno del corpo politico democratico, in cui ciascuno ha diritto ad un voto e è depositario della sovranità assieme a tutti gli altri, sia quando si creano all'interno di questo corpo delle associazioni particolari, dei gruppi particolari. Cominciamo a leggere questo, poi vedremo che Rousseau fa una considerazione del massimo interesse. Del massimo interesse perché Rousseau è stato in modo assolutamente indebito e ingiusto, accusato di essere un totalitario. Cioè la critica che viene mossa, ve la schematizzo, è questa. Certo, la comunità retta dalla volontà generale, ma per esempio c'è un partito che stabilisce che quella è la volontà generale. O detto in altri termini, chi stabilisce qual è la volontà generale? Chi stabilisce che quella è la volontà del vero bene? E quindi Rousseau tendenzialmente è un totalitario, perché pensa a una volontà generale che schiaccia gli individui. È una scemenza, perché Rousseau dice esattamente il contrario. Dice che quando all'interno della comunità si creano associazioni particolari, allora è molto probabile che la volontà generale si degraderà a volontà di tutti. E poi vedremo che considerazioni ulteriori fa. Quando si costituiscono delle fazioni delle associazioni parziali a spese della grande, la volontà di ciascuna di queste associazioni diventa generale in rapporto ai suoi membri e particolare rispetto allo Stato. Si può dire allora che non ci sono più tanti votanti quanti sono gli uomini, ma solo quanto sono le associazioni. In altre parole, degli una congerie di interessi particolari che si uniscono tendono a degradare la volontà generale. Ma quando allora, qual è la condizione interna all'interno della comunità che consente, che meglio favorisce il dispiegarsi della volontà generale? Ovviamente senza necessità alcuna, nessuno garantisce che la comunità, nessuno può garantire che la comunità possa sempre non ingannarsi e realizzare la volontà generale. Però la condizione che più favorisce il realizzarsi della volontà generale, qual è per Rousseau? Sentite, Rousseau accusato di essere un totalitario, di schiacciare gli individui, per avere. Questo lo si legge poco sui libri, sulle antologie. Per avere la vera espressione della volontà generale è dunque necessario che non ci siano nello Stato società parziali, e state attenti cosa precisa, e che ogni cittadino ragioni soltanto con la propria testa. Questo è il totalitario Rousseau. È ovvio che quello che Rousseau immagina è che la volontà generale si formi attraverso l'abitudine al dibattito razionale, in cui ciascuno sia abituato al ragionamento razionale non particolaristico, sia abituato a esplicare comportamenti, ideazioni e posizioni teleologiche, per usare espressioni di Lukács, che siano mediamente diretti a un riconoscimento intersoggettivo di ciascuno rispetto all'altro come libera individualità integrale. Quindi il totalitario Rousseau ritiene che la volontà generale possa scaturire da un insieme di individui posti tutti sullo stesso piano, ciascuno dei quali ragioni con la propria testa. Lo dice lui, eh? Non è una mia interpretazione. Lo leggete nel capitolo 3 della parte seconda del Contratto sociale. La volontà generale, abbiamo detto, esplica la sua tensione verso il bene comune quando anzitutto regola la proprietà privata. Se la proprietà privata segna uno spartiacque nella storia dell'uomo, in quanto lo sviluppo sociale dell'uomo, quando si arriva al punto in cui si forma la proprietà privata, dà origine a un progressivo inasprirsi o comunque a un riprodursi della diseguaglianza e dell'oppressione, è ovvio che uno dei contenuti fondamentali della volontà generale, tesa al retto bene, alla retta utilità degli individui, sia il mantenere la proprietà entro limiti, la proprietà privata, entro limiti che non ledano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, che non creino sperequazioni tra i cittadini in modo tale che si crei una classe di oppressi e una classe di oppressori. Rousseau comincia ad affrontare il problema con un'affermazione estremamente forte. Lo Stato è, rispetto ai suoi membri, padrone di tutti i loro beni, in base al contratto sociale, che nello Stato serve di fondamento a tutti i diritti. Che lo Stato sia padrone di tutti i loro beni non significa che Rousseau, lo vediamo subito, neghi una qualche forma di proprietà privata. Nega che la proprietà privata possa estendersi fino al punto da compromettere l'esplicarsi della volontà generale, il realizzarsi della vera utilità, del vero bene comune cui la volontà generale tende. Entro quali limiti è legittimamente tollerabile la proprietà privata? Questa è, a dire il vero, una risposta che dà più di un pensatore settecentesco. Tutti quei pensatori che tendenzialmente vedono nel lusso, cioè nell'accrescimento inesausto di bisogni e ricchezze, il motore dello sviluppo economico-sociale e il generatore di intollerabili diseguaglianze, tendono a concepire nel Settecento la società come una società egualitaria, come una società di piccoli produttori che col proprio lavoro mantengano la propria famiglia. Quindi ritengono che la proprietà debba essere limitata al livello della proprietà individuale. Anche Rousseau sostiene questo, quando afferma, quando si pone il problema di quali siano le circostanze nelle quali è legittimo impadronirsi di un terreno. Qui è presente anche, come vedremo, il tema del colonialismo. Non è vero che l'illuminismo cosmopolita abbia un'idea di ragione totalitaria che schiaccia, che riconduce le caratteristiche di tutti gli altri popoli del mondo alla ragione europea. In molti di questi autori noi possiamo trovare, per esempio, in alcuni di questi autori illuministi settecenteschi, possiamo trovare al contrario un'aspra critica del colonialismo. Nel supplemento al viaggio di Bougainville ci sono critiche durissime al colonialismo. In questo brano di Rousseau ci sono durissime critiche al colonialismo. Mi rendo conto che poi il problema filosofico forse non si ferma a questo, però mi sembra ingeneroso attribuire al concetto universalistico di ragione degli illuministi una dimensione totalitaria, eurocentrica, occidentalistico-centrica. In realtà si ponevano il problema, gli autori più avveduti, di un'etica universalistica che prescindesse da ogni fondazione trascendente. E questo è un altro discorso. È ovviamente un po' difficile fondare un'etica universalistica quando si parla di, che so io, di forme di pensiero che sono determinate dalle modalità linguistiche storiche, secondo per esempio il relativismo linguistico e il determinismo linguistico di Wolf. Ne hanno parlato molto bene alcuni autori che si occupano di problemi legati alla genesi, allo sviluppo del linguaggio. Direi che Noam Chomsky, da questo punto di vista, al di là della validità o meno delle sue teorie sul linguaggio, Chomsky è indiscutibilmente un grandissimo linguista, un grandissimo pensatore politico, ma comunque questi aspetti ce li ha ben presenti. In una celebre controversia, in un celebre dibattito con Foucault, tenutosi a Eindhoven nel 1971, lui difende esplicitamente il concetto di natura umana, per esempio, che invece Foucault non accetta. Vabbè, scusatemi, ho un attimo messo insieme tante cose, andrebbero precisate tutte. Comunque, ritorniamo al nostro discorso. Entro quali termini, in quali condizioni è lecito occupare un terreno e tramutare quel terreno in proprietà privata? In primo luogo, che questo terreno non sia ancora abitato da nessuno. Secondo, e questo per me è molto importante in base a quello che abbiamo detto, che se ne occupi solamente la quantità di cui si ha bisogno per vivere. È quello che diceva anche Locke, peccato che Locke poi inserisse con l'invenzione del denaro la possibilità di accumulare e lui vedesse in questo qualcosa di totalmente lecito. Terzo, che se ne prenda possesso non con una inutile cerimonia, ma con il lavoro e la coltivazione, unico segno di proprietà che in mancanza di altri titoli giuridici debba essere rispettato da altri. E qui segue una durissima critica delle pratiche colonialistiche. In effetti, accordare al bisogno e al lavoro il diritto del primo occupante non significa forse estenderlo al massimo. È mai possibile non porre limiti a questo diritto, che cioè uno abbia diritto di occupare la terra e quindi di possedere la terra in proprietà privata senza alcuna limitazione? Ma questo può estendersi ad ogni forma di proprietà privata, eh? Si può estenderlo al di là di quello che Rousseau afferma. Basterà metter piede su un terreno comune per pretendere d'esserne senz'altro il padrone? Sarà sufficiente avere la forza di scacciarne per un momento gli altri uomini, per togliere loro per sempre il diritto di ritornarci? Come può un uomo, un popolo, impadronirsi di un territorio immenso e privarne tutto il genere umano, se non con una usurpazione che deve essere punita, perché toglie al resto degli uomini la dimora e gli alimenti che la natura dà loro in comune? Quando Núñez de Balboa, che prese possesso per il re di Spagna del mare del Sud, dell'Oceano Pacifico, quando Núñez de Balboa, in nome della corona di Castiglia, prendeva possesso sulla spiaggia del mare del Sud e di tutta l'America meridionale, era ciò sufficiente per espropriarne tutti gli abitanti ed escluderne tutti i principi del mondo? Quindi è evidente come Rousseau concepisca il diritto di proprietà privata come rigorosamente subordinato agli interessi comunitari, agli scopi per cui la comunità è sorta, mantenere la libertà e l'eguaglianza originarie, e la limiti fin tanto che è in grado di soddisfare i bisogni fondamentali di un individuo, di una famiglia, tramite il lavoro. Quindi anche lui ha fondamentalmente presente una società di piccoli proprietari privati, che siano liberi dall'esigenza di incrementare costantemente i loro bisogni e le loro ricchezze e che non incrementino i loro bisogni e le loro ricchezze a scapito di altri. La sovranità, che non consiste altro che nell'esercizio della volontà generale, come dice Rousseau nel capitolo primo del libro secondo, è inalienabile e appartiene sempre soltanto al corpo morale collettivo che si crea attraverso il contratto sociale, che si crea quando la comunità è in grado di dar vita ad un'autentica volontà generale. Ovviamente, se l'esercizio della sovranità è l'esercizio della volontà generale, alienarla è assolutamente impossibile, perché vorrebbe dire subordinare la volontà generale, che è la volontà del retto bene, a una volontà particolare. E quindi negare le ragioni stesse che rendono legittima la società, che danno al potere della comunità la sua legittimità, la sua piena legittimità assiologica, di valore. Ovviamente lui dice, in effetti non è impossibile che una volontà particolare si accordi su alcuni punti con la volontà generale. Può capitare che un uomo nell'assemblea dica qualcosa e che tutti condividano quello che quell'uomo dice, e dobbiamo parlare di volontà generale, di coincidenza tra volontà particolare e volontà generale, quando ciò che è in gioco è il vero bene della comunità, ciò in cui i diversi interessi particolari si accomunano. E questa è la definizione di bene comune che dà Rousseau. Se questo è possibile, se per qualche tratto è possibile che ci sia un accordo tra una volontà particolare e la volontà generale, è però impossibile che questo accordo sia durevole e permanente. È ovviamente sempre soltanto tramite la discussione e l'esercizio di una razionalità quanto più possibile scevra da interessi particolari che la volontà generale si viene formando, che gli interessi particolaristici possono essere superati, e quindi non si può in linea di principio delegare a una volontà particolare di un gruppo o di un individuo l'esercizio della sovranità, che, ripeto, non è altro che il costituirsi e l'agire della volontà generale. Questo significa anche che la posizione di Rousseau nei confronti di coloro ai quali è affidato il governo, il potere esecutivo, è si riduce all'affermazione della totale subordinazione di questi delegati alla comunità. Questi delegati, questi funzionari ufficiali, sono totalmente subordinati alla comunità, che può revocarli in qualsiasi momento. Non hanno alcun margine di libertà e autonomia rispetto alla comunità, ben inteso, si tratta di una comunità filosofica, cioè di una comunità capace di adempiere le proprie più alte potenzialità ontologiche, cioè di farsi portatrice della volontà generale. È ovvio però che qualora la sovranità sia in qualche modo alienata, si creeranno le condizioni per cui il realizzarsi della volontà generale diventerà sempre più difficile, perché inevitabilmente tenderanno le volontà particolari a sopraffare la volontà generale, quindi il vero bene della comunità. Vediamo cosa scrive Rousseau. L'atto che istituisce il governo non è un contratto, ma una legge. I depositari del potere esecutivo non sono i padroni del popolo, bensì i suoi funzionari. Esso può nominarli e destituirli quando voglia. Essi non devono contrattare ma obbedire. Incaricandosi delle funzioni che lo Stato assegna loro, essi non fanno che compiere il loro dovere di cittadini, senza avere in alcun modo il diritto di discuterne le condizioni. Quando dunque accade che il popolo istituisce un governo ereditario, sia monarchico in una famiglia, sia aristocratico in una classe di cittadini, non è affatto un impegno che esso prende, è solo una forma provvisoria che dà all'amministrazione fino a che non gli piaccia ordinarla diversamente. Nuovamente la protagonista è la volontà generale, è la comunità come fondamento reale e concreto del bene comune, come fondamento reale e concreto di una volontà che tende al bene comune. È solo se si intende questo, cioè che Rousseau quando parla della comunità, non parla semplicemente di una comunità di fatto, ma parla di una comunità che attraverso la discussione razionale, l'esercizio della democrazia, si abitua a ideare e a porre in atto comportamenti medi che costantemente tendano a riprodurre l'eguaglianza e la libertà dei cittadini, l'eguaglianza e la libertà degli uomini. Più precisamente, per dirlo in termini un po' più adeguati, mettano in atto forme di riconoscimento intersoggettivo in cui le più alte capacità dell'uomo siano riconosciute e quindi sia riconosciuto il più alto agire possibile della sua tensione alla felicità. Ho dato ovviamente, questa è un'interpretazione di Rousseau, però mi sembra che davvero Rousseau, proprio distinguendo tra volontà generale e volontà di tutti, affermi questo. Quindi il contratto sociale non va visto come qualcosa che accade una volta, viene stipulato una volta e poi non viene stipulato più, perché il contratto è legittimato proprio dalla volontà generale. È solo quando ci si pone sotto la volontà generale che esiste comunità. E qui la volontà generale è la volontà del bene comune, è la volontà diretta al bene comune. Quindi il contratto sociale avviene ogni qualvolta il bene comune degli individui e dei cittadini è effettivamente realizzato. Massimo Bontempelli, in tre righe, ha magistralmente colto questo aspetto fondamentale di Rousseau, e io direi che qui posso concludere, affermando questo. Si tratta del problema di come sia possibile, una volta abolite le tradizionali gerarchie di dipendenza personale e dissolte le appartenenze agli ordini dell'antico regime, fare di una somma di individui privati una comunità sociale. Il problema di Rousseau è quello di fare di una somma di individui privati che scaturiscono dal dissolversi della vecchia società di ordini, di ceti, della vecchia società feudale o semifeudale, una comunità sociale. Rousseau si rende conto che soltanto con il mantenimento di un'idea di bene comune, fondata, egli dice, su un criterio universale di giustizia derivato dalla sola ragione, il passaggio da una società di ordini ad una società di individui indipendenti non distrugge il vincolo comunitario, ma lo rende anzi più vero, coniugandolo con la libertà personale degli individui. In queste poche righe, secondo me, Bontempelli coglie l'essenza dell'insegnamento di fondo di Rousseau, che, ripeto, non va inteso come un esperto di ingegneria istituzionale, ma come un autentico filosofo.